Attualità e cultura con Raffaele Palumbo.
Le 8:40, venerdì 10 novembre 2017. Questa è Todo Cambia. Il 10 novembre del 1995 veniva impiccato, ucciso Kenzaro Wiwa, scrittore, poeta, attivista, produttore televisivo nigeriano, uno dei più grandi intellettuali dell'Africa postcoloniale.
Non è il tetto che perde. Non sono nemmeno le zanzare che ronzano nella umida, misera cella. Non è il rumore metallico della chiave mentre il secondino ti chiude dentro. Non sono le meschine razioni insufficienti per uomo o bestia. Neanche il nulla del giorno, che sprofonda nel vuoto della notte, non è. Sono le bugie che ti hanno martellato le orecchie per un'intera generazione. È il poliziotto che corre all'impazzata in un raptus omicida, mentre esegue a sangue freddo ordini sanguinari, in cambio di un misero pasto al giorno. Il magistrato che scrive sul suo libro la punizione ingiusta, il degrado morale, l'inettitudine mentale, che concede alla dittatura una falsa legittimazione, la vigliaccheria travestita da obbedienza in agguato nelle nostre anime denigrate. È questo, amico mio, che trasforma il nostro mondo libero in una cupa prigione.
Alle 8:42 è appena uscito Peccato Originale, l'ultimo libro di Gianluigi Nuzzi, Le verità che mancavano dopo Vaticano S.P.A., Sua Santità, Via Crucis, la nuova sconvolgente inchiesta di Gianluigi Nuzzi. Spesso gli editori usano queste parole per, come dire, attirare pubblico. Nel caso di Nuzzi invece il libro è davvero sconvolgente, documentato e soprattutto, come dire, con fonti credibili. Buongiorno Nuzzi, ben trovato a lei e grazie.
Buongiorno.
Ci racconta di Peccato Originale. Naturalmente la parte che tratta di Manuela Orlandi ha fatto molto scalpore subito, ma ovviamente non c'è solo questo.
Sì, insomma, io mi sono chiesto come mai le riforme di Papa Francesco tardano ad arrivare, cioè perché Bergoglio incontra così fatica nel cambiare la curia, nel rendere trasparenti le attività sulle offerte. E lavorando nel mio lavoro di inchiesta giornalistica ho approfondito questo fronte e ho scoperto che praticamente c'è un blocco di potere che ostacola queste riforme, che poi magari anche con gli stessi volti o anche con volti diversi è lo stesso che poi ha determinato la rinuncia di Benedetto XVI. Quindi in buona sostanza vedo come c'è un filo rouge, se vogliamo, nella storia della curia che vede contrapposto chi i mercanti nel tempio e chi li vuole cacciare. Questa rete che soffoca ogni riforma, così metaforicamente potremmo dire che è formata da tre fili: il filo rosso del sangue, e allora lì ritorno sulla vicenda della Manuela Orlandi, appunto con questa trattativa incredibile, segreta, che si è sviluppata tra la Procura di Roma nella sua punta apicale con l'allora procuratore capo reggente Giancarlo Capaldo, siamo nel 2012, insomma c'erano i magistrati che andavano in Vaticano, si incontravano con dei monsignori per arrivare a una definizione di questa inchiesta, e secondo quanto risulta i magistrati, per arrivare a questa definizione, chiedevano di riuscire a individuare la tomba di Emanuela, e su questo hanno avuto un primo benestare da parte di questi esponenti del Vaticano. Poi la trattativa miseramente è saltata.
Come mai? Lo sappiamo come mai è miseramente saltata la trattativa?
Ma io lì c'è stata una frattura che racconto e documento all'interno della procura, quando è arrivato il capo, l'attuale capo della procura, Pignatone, che poi di fatto ha avvocato a sé l'inchiesta chiedendo l'archiviazione. Chi faceva l'inchiesta da tanti anni, cioè proprio Capaldo, si è opposto in una lettera drammatica che pubblico anche in copia fotostatica, e è nato uno scontro in procura su una storia che credo che sia una ferita aperta in molti cuori italiani, sicuramente quello della mamma e dei fratelli.
Non c'è alcun dubbio, l'ho interrotta sul secondo filo rosso, diciamo così.
Sì, e poi c'è l'omicidio morale di Papa Luciani, perché sicuramente nel filo del sangue non si può trascurare questo pontificato durato solo 33 giorni, e lì tra contabili bancarie, documenti dell'archivio dello IOR, racconto quello che Luciani su cosa andò a sbattere, in buona sostanza, il Papa da questo sorriso gentile, e venne fuori una ragnatela anche qui di connivenze, tutte all'epoca che portavano da Marcinicus all'appartamento pontificio, insomma, del predecessore di Papa Luciani. Poi c'è il filo dei soldi, anche qua c'è, andiamo più negli anni 90 e arriviamo a ieri l'altro, e vediamo come qualsiasi tentativo di cambiamento è stato impallinato, e lo vediamo anche con Papa Ratzinger, quando lui cerca di cambiare lo IOR, nomina Gotti Tedeschi presidente dello IOR, e questo diceva questa incredibile telefonata: non interessarti dei titolari dei conti, dicono al neo presidente, perché se ti interesserai dei conti avrai solo 20-25 minuti per mettere in sicurezza i tuoi figli, che sono espressioni che, insomma, noi releghiamo non agli ambienti ovattali del Sacri Palazzi, ma forse più a situazioni così al limite della legalità.
Di criminalità organizzata, magari, di cose del genere.
Esatto, beh sì, l'espressione un po' quello ci fa pensare.
Il libro va letto, Peccato Originale è veramente straordinario, però io un'ultima domanda voglio fargliela, come che ha a che fare anche con il titolo in qualche modo. Ma lei non pensa, vuol dire, che si sta parlando di riformare l'irriformabile, cioè comunque una grande struttura di potere millenaria, diramazione in tutto il mondo, potere immobiliare, finanziario, capace di generare consenso anche politico, togliere, come dire, l'aspetto originario delle economie forse è impossibile, no? Papa Francesco ci sta provando anche con la Sacra Rota, per non far spendere soldi per annullare matrimoni, ma forse si tratta di riformare l'irriformabile, no? Non so lei che idea si è fatto.
Ma direi che come dire, una volta ricevetti, cioè mi dissero questa battuta attribuendola a un cardinale, mi disse: pensa che la Chiesa a 2000 anni sopravvive persino a certi cardinali e a certi sacerdoti, no? Ecco, mi verrebbe di rispondere così, nel senso che sicuramente è un periodo, ma lo diceva anche Benedetto XVI, diceva che la fede è in crisi più che la Chiesa. Ecco, forse la trasparenza è una di quelle strade. Certo, si tratta anche di fare delle conversioni industriali, mi viene ad usare un termine un po' pesante, forse perché passare, cioè non si trasforma lo IOR da una banca che ha riciclato i peggiori denari del Novecento a una serra di tulipani, insomma il passaggio non è automatico, però l'indulgenza sicuramente fa solo dei danni.
Grazie Gianluigi Nuzzi per essere stato con noi, Peccato Originale, il suo libro uscito ieri, buona giornata.
A voi, grazie, grazie.
Le 8.52, la musica ci porta inequivocabilmente a parlare del nostro prossimo viaggio in India, all'India del Sud, il Tamil Nadu e il Kerala. Abbiamo parlato in questi giorni dell'India più autentica tra natura e misticismo, sono già una quindicina gli iscritti, quindi affrettatevi perché le iscrizioni si chiudono il 15 dicembre, ma anche ad esaurimento posti. Vedremo poi, si tratta di posti limitati, il viaggio è straordinario, con Rossana Mambetto vi stiamo raccontando a puntate l'itinerario, molto bello, l'India del Sud è molto particolare, anche molto diversa rispetto all'India del Nord, il Rajasthan che abbiamo fatto lo scorso mese di febbraio con 65 nostri ascoltatori e ascoltatrici, per cui andate su contrario.it, guardate tutti i dettagli, trovate le quote, i documenti necessari, le destinazioni, i documenti di viaggio, come iscriversi. Però Rossana, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti.
Dove ci porti quest'oggi?
Allora, vi abbiamo lasciati mercoledì a Mabalipuram. Ricordiamo, appunto, siamo nell'estremo sud dell'India. Questo fantastico viaggio di 11 giorni, appunto, che speriamo riesca a partire con un fantastico accompagnatore, bisogna ricordarlo, che saresti tu.
Modestamente. Ricordiamo, perdonami, non ho ricordato le date, dal 25 febbraio al 7 marzo, questi sono i giorni, prego.
Esatto, guida indiana, parlante, certo, italiano, comunque tutti i dettagli, come hai ricordato, sono sul sito. Allora, siamo rimasti al quarto giorno del nostro viaggio, quindi siamo quasi a metà viaggio, e da Mabalipuram partiamo in direzione Pondicherry, dove pernotteremo poi all'hotel Ananda Inn, lussuosissime stanze con buffet incluso, vale assolutamente la pena anche qui di andare a vedere le foto di questo albergo. Quindi ci stiamo spostando verso sud. Che dire di Pondicherry? Pondicherry è una città che è stata una colonia francese, quindi qui si respira questa atmosfera coloniale con lunghi viali alberati, una città forse un po' diversa rispetto a quelle che abbiamo visto appunto in Rajasthan o a quelle che possiamo immaginare, ma siamo veramente nel cuore del misticismo indiano. Qui c'è il Andrea Bocconi, già mercoledì scorso ci aveva dato un assaggio di quello che andremo a vedere, insomma non si può veramente tralasciare questo aspetto spirituale dell'India, anche se è un viaggio breve, è un viaggio insomma itinerante, riusciremo a respirare sicuramente quest'aria. E a Pondicherry c'è il celebre ashram Aurobindo, che accoglie fedeli da tutto il mondo, insomma ascolteremo poi qualche cosa tra poco da Andrea Bocconi. Andando verso Pondicherry, ricordiamo sono 2 ore e mezza circa di viaggio, ci fermeremo a qualche chilometro da Pondicherry prima di arrivare alla città appunto dove soggiorneremo, e ci fermeremo a visitare Auroville, che io trovo veramente una cosa affascinantissima, sì, perché Auroville è stata una città, è una città esperimento fondata proprio per fare convivere uomini e donne di tutte le religioni, di tutte le nazionalità, di tutte le razze in pace e in armonia. Quindi è stata fondata per questo, al momento della sua creazione è stata mescolata in un'urna a forma di fiore di loto la terra di 124 paesi del mondo, e è stata posta al centro di questa città questo simbolo che sicuramente andremo a visitare, che è il Matrimandir, una grande sfera ricoperta d'oro che è il simbolo della madre universale. La cosa incredibile è che questo esperimento comunque nacque come esperimento, ma sta continuando ad andare avanti, insomma, quindi forse è un'utopia che in qualche modo riesce a realizzarsi qui sul nostro pianeta.
Una città fondata nel 68, non a caso, senza denaro, senza governo, senza religione, ed è una cosa di incredibile fascinazione, non c'è dubbio, hai fatto molto bene a sottolinearlo.
Sì, io a questo punto passerei la parola al nostro amico Andrea Bocconi, che ci sta aiutando a raccontare questo viaggio, visto che insomma conosce bene anche questi posti, e appunto passerei la parola a lui per sentire qualche particolare in più, per farci proprio portare in questa atmosfera fantastica e spirituale dell'India del Sud.
Ma dunque, nell'India ci sono queste enclavi coloniali che sono rimaste. Pondicherry era un possedimento francese, tant'è vero che per esempio c'era un liceo francese in cui si studiava in francese, forse c'è ancora, e la cosa divertente è che nel tempo si ibrida all'indiana, per cui c'è la boulangerie, il panettiere francese, però poi si mescola con i sapori dell'India, quindi conserva una nota molto molto retro, o perlomeno la conservava quando ci sono stato io. Quindi è divertente vedere come si ibridano, non un po' come era Goa con i portoghesi, o Diu più ancora di Goa. L'India ha questa capacità di tenere e ibridare tutto, forse è proprio una delle sue qualità più importanti. Quando arrivai, siamo nei dintorni di Pondicherry, c'è l'ashram di Aurobindo. Aurobindo era anche qui una grande guida, un filosofo, un freedom fighter, cioè un combattente per la libertà, finì anche in prigione per questo, e poi ha sviluppato quello che chiamava la sintesi dello yoga. E lui, assieme alla sua compagna spirituale, che era una francese conosciuta come Mer, loro hanno fondato l'ashram, e l'idea fondante di Auroville è nata da loro, di questa città dell'utopia, no? Mi ricordo che quando ci andai io era ancora molto in costruzione, da allora devono essere successe molte cose, però una cosa che mi ha colpito e che mi è stata riferita è che, diciamo, la parte indiana si è focalizzata nell'ashram e nella parte di Auroville, di questa città dell'utopia, sono soprattutto occidentali. Però mi dicono che è molto bella ancora, e senza dubbio vale la pena di visitarla, perché è un esperimento della crescita interiore dell'umanità. Oltretutto è un esperimento che dura da qualche decennio a questo punto, e questo mi sembra importante, perché esperimenti ne sono stati fatti tanti, ma poi tendono a esaurirsi più rapidamente. Di recente una mia vecchia amica, grande conoscitrice dell'India, mi diceva: ma forse mi piacerebbe ritirarmi lì per la parte finale della mia vita, quindi va visto.
È un'esperienza veramente incredibile. Peraltro ci piace anche ricordare che ci sono 2.500 residenti permanenti di 45 nazionalità, 5.000 visitatori, di cui la maggior parte appunto turisti o volontari stranieri, e i 124 italiani fanno, come dire, dell'Italia la quarta nazione più rappresentata dopo l'India, la Francia e la Germania. Ebbene, non è brutta l'idea di ritirarsi da Auroville, non c'è dubbio, però almeno passarci soltanto è già molto molto bello, Rossana.
È pericolosissima questa idea. Bisogna vedere se riusciremo a tornare indietro da questo posto. Sì, ricordiamo appunto di nuovo ai nostri ascoltatori che c'è ancora tempo per iscriversi, ma non tantissimo, quindi non indugiate. Sul sito si possono trovare tutte le informazioni, gli alberghi, gli itinerari di viaggio, i particolari, tutto quello di cui avete bisogno. E ci risentiamo lunedì prossimo con un'altra tappa di questo viaggio.
Grazie, grazie a Rossana Mamberto, ci risentiamo lunedì con una nuova tappa del nostro viaggio in India del Sud. Da domenica 25 febbraio a mercoledì 7 marzo 2018, le iscrizioni su controlloradio.it.
Torna Ce l'ho con l'olio, edizione numero 27, la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. fettunta, pinzimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Da sabato 4 a domenica 12 novembre, dalle 19.30 in poi, presso il polo espositivo Start Calenzano Eventi, in via Garibaldi 7 a Calenzano. La domenica aperto anche a pranzo. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-6692-996. 338-6692-996.
Chiudi gli occhi e pensa a qualcosa di buono e naturale. Alla cooperativa di Legnaia dal 26 ottobre troverete il buonissimo Olio Novo, l'olio extravergine d'oliva dei nostri soci produttori. Un olio di grande qualità, dal profumo intenso e fruttato, con proprietà e caratteristiche nutrizionali superiori, ottenuto da olive delle nostre colline toscane, raccolte a mano e spremute in frantoi costantemente controllati. Vi aspettiamo per degustazioni nel nostro centro agroalimentare in via Baccio da Montelupo 180, aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13. Cooperativa di Legnaia, una passione secolare.
Hai tra 18 e 30 anni e non hai un lavoro? Attivati con Borse Lavoro. Borse Lavoro è un progetto della Fondazione Caript che offre ai giovani di Pistoia uno strumento per facilitare l'inserimento lavorativo. Come funziona? Trova un'azienda interessata a diventare partner dell'iniziativa e disposta ad assumerti. La Fondazione contribuirà con 600 euro al mese. Scopri di più su fondazionecrpt.it o chiamaci allo 0573 97420. Controradio.
Walking down the road, everybody yelling, hurry up, hurry up. But I'm waiting for you. I must go slow. I must not think bad thoughts. When is this world coming to? Both sides are right, but both sides murder. I give up. Why can't they? I must not think bad thoughts. I must not think bad thoughts. I must not think bad thoughts.
The civil wars and the uncivilized wars.
Conflagrations leap out.
6, ci spostiamo adesso a parlare di workers buyout, ovvero come rispondere alla crisi economica facilitando il trasferimento di imprese e il recupero da parte dei lavoratori. Se ne parla quest'oggi in un convegno organizzato dal COSPE con la Fondazione Finanza Etica e la Regione Toscana. Saluto e ringrazio Gianni Gravina del COSPE. Buongiorno Gianni, ben trovato.
Buongiorno Raffaele e buongiorno ai tuoi ascoltatori.
Di che tratterete quest'oggi?
Ma oggi diciamo abbiamo intenzione di trattare appunto del tema del workers buyout, quindi dello strumento diciamo del recupero di imprese da parte dei lavoratori come strumento per contrastare, per prevenire diciamo i fenomeni di espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori a causa della chiusura di un'impresa per ragioni evidentemente non dipendenti dal mercato, quindi per ragioni legate ai passaggi generazionali oppure ad una cattiva gestione da parte del management dell'impresa. E di questo ne parleremo sia con gli attori del dialogo sociale, quindi le organizzazioni datoriali, il sindacato e evidentemente la Regione Toscana, no? L'ente di governo del territorio, ma anche con quelli che possiamo definire attori collaterali, no? Ad un processo di gestione di un'impresa e quindi anche di gestione di un passaggio di impresa in difficoltà. Penso al giudice fallimentare, ai dottori commercialisti che gestiscono, no, spesso i bilanci delle imprese, all'INPS,
certo,
che per esempio ha un ruolo molto importante nella concessione dell'anticipo di disoccupazione, no, ai lavoratori,
certo,
per la cosiddetta ANASPI, per favorire i passaggi di impresa, quindi la liquidità, no? La prima liquidità di un'impresa. E le banche, ci sarà Banca Etica naturalmente che ha tra le sue priorità proprio di azienda finanziaria diciamo quello del sostegno al workers buyout.
Stiamo questo parlando, come dire, di lavoro, ma stiamo parlando anche di democrazia economica, cioè stiamo parlando di occupazione ma anche di dialogo sociale, cioè le cose stanno insieme, sembra di capire.
Decisamente. Diciamo noi negli anni passati abbiamo spesso, no, sentito parlare di concertazione, cioè di un momento in cui le parti sociali con la mediazione dei governi si sedevano ad un tavolo di trattative proprio per trovare la quadra, no, rispetto alla sostenibilità di un'economia di un paese, di un territorio, di una regione, di un comune. E oggi questa pratica è una pratica in disuso, è una pratica che non viene più portata avanti. I parametri con cui si misura l'economia di un paese sono esclusivamente parametri macro, no? Il PIL, ma non ci sono parametri che misurano il benessere delle persone, ecco, diciamo. E il lavoro è sicuramente l'elemento in cui più un cittadino, una singola persona sente di partecipare ad un processo di crescita democratica di un paese, sente di farne parte e quindi sente anche di avere gli strumenti per progredire, per migliorare la sua condizione sia da un punto di vista sociale ma culturale e anche economico evidentemente.
Iniziate da poco alle 9:30, andate avanti tutto il giorno per Workers Buyout e democrazia economica, questo nella sala Pegaso di Palazzo Sagrati Strozzi in Piazza del Duomo a Firenze. Gianni Gravina, grazie per essere stato con noi.
Grazie Raffaele, buona giornata.
that was. Into the future we must cross, must cross. I'd like to go with you. A marble shaft about to fall. I love you dearer than them all, them all. So let me stay with you. So let me stay with you.
Le 9:15, questo richiamo, vediamo se riusciamo a sentirlo, anche se si sente poco, perché in realtà non fanno altro che menare le mani in quel genere di film. Quale genere di film? I film con Steven Seagal, no? Questi film di azione. Senti, questo sarebbe, come dire, sarebbero i dialoghi, per intenderci. Perché tiriamo in ballo Seagal? Perché Marzia De Rossi, Porzia De Rossi, chiedo scusa, accusa Seagal di, immaginate che cosa, di molestie sessuali. L'attore di film d'azione è stato accusato dalla De Rossi, che è omosessuale, della moglie della conduttrice TV Ellen DeGeneres, che ha raccontato di un'audizione mentre diceva quanto fosse importante la chimica sullo schermo, si tirò giù la zip. Questa è l'ultima di una lunghissima serie di accuse, mentre l'altra notizia riguarda naturalmente Kevin Spacey. Kevin Spacey è stato praticamente radiato da tutti gli schermi degli Stati Uniti, non sarà neanche più Paul Getty nel film di Scott, e al suo posto è stato scelto Christopher Plummer. E il film è Tutti i soldi del mondo, il film che esce il 22 di dicembre. Praticamente stanno tagliando tutte le scene dove c'è Kevin Spacey e le stanno rifacendo con Christopher Plummer. Professor Sorrentino, buongiorno, ben trovato. Sono le 8, buongiorno, sono le 9:17. Carlo Sorrentino, ci addentriamo nel terreno minato di questa vicenda?
Perché molto minato. È molto minato, addentriamoci con grandissima circospezione.
E con la cautela che ci contraddistingue, mi sentirei di dire. Per cui mi raccomando, lei che idea si è fatta su queste vicende? Poi sono anche vicende diverse da di loro alla fine.
Sì, guardi, io citerò una bella intervista che ho letto l'altro giorno a Monica Bellucci, che mi pare abbia detto due cose molto interessanti. Una addirittura banale, però è importante che venga da una fonte così rilevante, diciamo, in tema, cioè che bisogna distinguere la violenza dalle molestie e dall'avance, che sono tre cose completamente diverse, e che invece mi sembra che in questo calderone talvolta i media le stiano mescolando. La seconda cosa è la cosa più grave: alla domanda se a lei fosse capitato mai come attrice cose del genere, si è indignata facendoci capire che non le è capitata in quanto attrice, ma le è capitata in quanto bella donna, più o meno da quanto ha incominciato ad avere le fattezze di una bella donna, come giustamente diceva lei, e ne esistono milioni al mondo. Quindi il tema è molto più grande, il tema ha a che vedere con un radicatissimo maschilismo che taglia trasversalmente quasi tutte le culture con cui noi ci confrontiamo, e quindi il fatto che se ne parli è comunque bene, ma proprio perché parliamo di un argomento così profondamente radicato nelle nostre culture, se incominciamo a fare confusione, a fare appunto, come ci ammonisce la stessa Bellucci, di tutto un erbo un fascio, non ne usciamo vivi e non facciamo fare un passo avanti a questo che è un indibutabile ulteriore passo sul tentativo di raggiungere una parità nella differenza.
Nel caso di Kevin Spacey praticamente hanno azzerato una carriera in un modo violentissimo, velocissimo. Forse secondo me c'entra anche la nostra omofobia, non lo so, la butto lì.
Non lo so, certo quell'elemento è ancora più disturbante per i ben pensanti e i moralisti che ovviamente abbondano in questi casi. Devo dire la decisione appunto della grande produzione hollywoodiana, che ora non ricordo quale sia, di azzerare tutto e rifare tutte le scene del film, mi sembra o una grande ipocrisia o un'enorme operazione di marketing. Poi le due cose non è detto che siano tra di loro in contraddizione, insomma, no? Per carità, mi sembra che sia lui sì, insieme a qualche altro, in una condizione indifendibile, ma questo azzeramento mi sembra davvero grottesco, anche per un motivo molto, molto semplice. Con i film dell'immediato futuro possiamo far questo, ma con il passato cosa facciamo? Questo, come dire, le caratteristiche della nostra memoria mediatizzata ci pone questo problema. Ovviamente i media ci consegnano all'immortalità tutta una serie di personaggi e ci consegneranno alla ineludibile presenza anche soggetti che noi vorremmo cercare di cancellare. Forse sarebbe più serio fare i conti con il vero problema e non costruendo dei nuovi roghi, costruendo dei nuovi dei nuovi capri espiatori che devono pagare per tutto ciò che di male hanno fatto, ma per quello e non per il resto.
Tra le altre cose, la vicenda di Weinstein è anche quella impressionante, in quanto, come dire, cioè è veramente dire il segreto di Pulcinella è dire veramente poco. Cioè il comportamento di questo mega produttore galattico, per dirla alla Fantozzi, erano comportamenti stranoti, ma addirittura erano oggetti di battute durante le celebrazioni degli Oscar, ma c'è anche, come dire, episodi all'interno di cartoni animati per adulti. dove viene citato con nome e cognome, per intenderci, per cui anche questo impressiona, no?
Sì, questo rende tutto ancora più ipocrita, cioè un mondo che, ripeto, non buttiamo la croce soltanto intorno a quel mondo, perché di quel mondo si è sempre detto che come dire, le pratiche sessuali anche in qualche misura illecite erano più frequenti, ma probabilmente a cascata vedremo dei riverberi in tanti altri mondi. Però proprio quello che lei sta osservando ci dice ancora di più dell'enorme ipocrisia che c'è dietro le decisioni di Hollywood e dietro anche a tanti falsi scandalizzati di oggi. Sto ammirando molto di più non tanto chi condannano, ma chi sta incominciando a dire il primo colpevole sono io, perché sapevo e mi sono girato dall'altra parte. Insomma, non voglio buttare la croce nemmeno addosso a questi, perché tutti quanti noi, non parlo ovviamente di molestie, di violenze sessuali, ma in tanti altri comportamenti abbiamo fatto gli struzzi. Perciò penso che comunque il fatto che se ne parli, il fatto che senza queste iperboli di cui stiamo parlando, ma il fatto che stiano emergendo questa roba, anche se sono il segreto di Pulcinella, ma è bene che questi segreti comunque emergano nel modo giusto.
Professor Sorrentino, buon fine settimana, ci risentiamo venerdì prossimo, grazie.
Grazie anche a voi, a lei e a tutti i radioascoltatori.
Le 9.25, abbiamo aperto questa mattina con Gianluigi Nuzzi e con Peccato Originale, chiudiamo con una malintesa idea di ecumenismo.
Da sola mi fanno, mi dicono, okay, quelli di Casa Pound, cioè, vogliono sapere se sì, antifascista o no.
Questo è un problema che non mi confermo. Ma questo movimento è ecumenico. Io, se un ragazzo di Casa Pound volesse entrare nel Movimento 5 Stelle, che ha i requisiti per entrarci, ci entra. No, ma no, guarda, abbiamo raccolto
le firme, ci presentiamo, prendiamo il consenso, se prendiamo lo 0-1 continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, se prendiamo il 4 entriamo in Parlamento.
Assolutamente, perché siete qua come noi, siete qua come più o meno, poi avete delle idee che sono condivisibili, alcune magari meno, alcune di più, però questo è democrazia. Però lo stavo dicendo a loro, se uno di voi ha dei requisiti per entrare nel Movimento 5 Stelle non ci sono problemi oggettivi per dire di no.
Io sono stato condannato a 6 mesi per aver occupato delle case e aver restituito agli italiani. no? Occupazione di casa. Questo non è un reato che, insomma, fa di me un criminale, come non è anche tu, magari hai delle denunce, ma non so se
stavo
hai...
dicendo prima, c'è più di Berlusconi.
Però c'è reato e reato, questo è ovvio, no?
Ne ho 84 denunce, c'ho due avvocati che mi aspettano adesso.
Al di là, degli esempi personali, questi che porti tu, cioè vogliamo dire in economia anche delle cose più concrete, come dire chi chiude qui per andare a aprire dall'altra parte del mondo per pagare i cinesi 200 euro al mese è un pezzo di merda, e qui in Italia non deve vendere neanche uno spillo.
Se leggete il programma, non possiamo non essere d'accordo sui concetti, sui concetti di fare una banca di Stato, di fare microcredito alla piccola e media impresa, di fare un reddito di cittadinanza, ma cazzo!
Noi sono 10 anni che facciamo politica, siamo partiti con l'occupazione dei palazzi, abbiamo creato strutture di solidarietà sociale, abbiamo creato un gruppo di protezione civile, cioè in 10 anni abbiamo fatto delle cose che questi partiti con i milioni di euro di finanziamento pubblico neanche si sognano. Faccio l'esempio a destra, non hanno fatto niente, non hanno fatto una radio, non hanno fatto niente per costruire qualcosa.
Secondi alle 9.30, venerdì 10 novembre 2017, todo cambia, ritorna lunedì sempre alle 8.35. Buon ascolto.
Radio.